Sin dall'alto medioevo la via francigena è stata un itinerario di 1600 km, seguito dai pellegrini di tutta l'Europa del centro-nord per raggiungere Roma, cuore della cristianità. Una parte di questa è la via francigena morenico-cannavesana, che si sviluppa lungo 55 km circa. Durante il cammino si percorre un bellissimo tratto dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, creato dal ritiro del ghiacciaio Balteo, una delle conformazioni geologiche di origine glaciale meglio conservate al mondo, punteggiato da laghi e caratterizzato dal lungo profilo della serra dorsale morenica di 25 km. Numerose erano le tappe per il ristoro del corpo e dello spirito e ancora oggi è possibile individuare una serie di testimonianze romaniche che racchiudono la suggestione del tempo. In questo territorio il percorso francigeno coincide per lunghi tratti con la strada reale dei vini torinesi, da non perdere quindi una degustazione delle famose DOC Carema Canavese, Erbaluce e Passito di Caluso. La cucina locale poi affonda le radici nella tradizione e nella stagionalità, proponendo saporite zuppe, piatti a base di funghi, castagne e cipolle, insaccati e formaggi tipici. Avrete capito che oggi siamo in Piemonte, precisamente nel Canavese, che circondato da dolci colline e verdi valli come la Val Chiusella, è uno splendido angolo che racchiude un'infinità di tesori naturalistici, storici e artistici, tra i quali castelli, torri e antiche chiese. Centro nevralgico è sicuramente la città di Ivrea, fondata nel 100 a.C. dai Romani su un insediamento di epoca precedente. Il toponimo Eporedia, derivante da epoca vallo e reda, carro equestre, sottolinea il legame antico della città con i cavalli, vivo ancora oggi e celebrato nella festa patronale di San Savino. In Ivrea si possono idealmente identificare due aree principali, la città antica e la città industriale. L'itinerario della città antica, da percorrere a piedi, passeggiando tra i vicoli e le vie del centro, ne traccia la storia romana e medievale, attraverso i suoi monumenti. Mi incammino tra le vie del centro, attraverso il Ponte Vecchio, per secoli unico passaggio sul fiume Dora Baltea di origine romana e un tempo interamente in pietra, ed arrivo a Piazza Castello, dove svetta l'imponente costruzione fortificata e difensiva del Castello dalle Rosse Torri, come fu soprannominato da Giosuè Carducci, costruito nel XIV secolo per volere del Conte Verde, ovvero Amedeo IV di Savoia, chiamato così per il colore delle insegne che usava durante i tornei. L'imponente castello doveva simboleggiare la potenza di Casa Savoia ed il conseguente dominio sabaudo sulla città di Ivrea e su tutto il Canavese in generale. Si trova infatti nella zona nord della regione, non troppo distante dal confine con la Valle d'Aosta. Nel corso dei secoli ha più volte cambiato uso e funzione. Dopo l'iniziale utilizzo come struttura difensiva venne adibito a raffinata dimora di campagna di Casa Savoia e quindi arricchito con preziosissimi arredi. Qui i reali erano soliti riunirsi per passare un po' di tempo nel verde e per celebrare anche importanti eventi come ad esempio nel 1522 il battesimo di Adriano di Savoia, figlio del duca Carlo. Questo fine al XVII secolo, quando il territorio di Ivrea e del Canavese divenne nuovamente terreno di lotta tra i francesi e gli spagnoli. Il castello così ritornò ad essere un palazzo di difesa e di presidio militare. Nel XVIII secolo poi il castello di Ivrea divenne un carcere e lo rimase fino al 1970. In questo periodo vennero effettuate numerose modifiche alla struttura del palazzo per poter organizzare le celle destinate ai condannati e vennero tolti anche tutti gli arredi che avevano segnato il momento d'oro del palazzo come dimora dei Savoia. Questo castello ha un fascino molto particolare, dato dalla sua storia, dalla posizione, dalla splendida e caratteristica architettura. Dal primo cancello d'ingresso si arriva nello spazio che in periodo medievale era occupato dal fossato e dall'antiporta e in cui si trova l'antico ponte levatoio. Proseguendo si arriva al secondo cancello che dà accesso al grande cortile centrale su cui si affacciano le finestre delle sale del palazzo, adibite poi nel corso degli anni a celle carcerarie. L'edificio ha una pianta quadrata ed è costruito con mattoni rossi che ne danno il caratteristico e famoso colore Ai quattro angoli si ergono le famose torri rosse, di cui due merlate con code di rondine e una gravemente danneggiata a causa di un fulmine che la colpì nel 1676 e che scatenò un incendio, essendo questa torre adibita a deposito di munizioni. Molto belle sono le cortine merlate dotate di camminamento. Nella piazza anche la cattedrale di Santa Maria Assunta, eretta dal vescovo Arborio come affermazione di supremazia sull'antagonista marchese Arduino, con campanili, deambulatorio e cripta romanici, volte e cupola barocche, facciata neoclassica. Esternamente all'abside della cattedrale si trova quello che resta del chiostro del capitolo dei canonici, con colonnine in stile romanico. Sul palazzo vescovile svetta il medievale torrione del vescovo con notevoli fregi e merli a coda di rondine. Interessante anche il palazzo della Credenza, che era l'antica sede del comune, e la romanica torre di Santo Stefano, sopravvissuta a un complesso abbaziale benedettino dell'XI secolo. La città industriale di Ivrea invece venne realizzata negli anni tra il 1930 e il 1960 da Adriano Olivetti, secondo un disegno alternativo alle esperienze nazionali e internazionali attuate durante il XX secolo. Consiste in un complesso di edifici per la produzione, per i servizi sociali destinati alla fabbrica e per le residenze, che sono da considerarsi tra gli esempi più significativi della politica innovativa varata dalla Olivetti, realizzati dai più famosi architetti e urbanisti italiani del Novecento. Questa è la motivazione che ha permesso l'iscrizione di Ivrea, città industriale del XX secolo, nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Ed in questo nostro tempo fatto di informatica, avveniristica, è interessante soffermarci un attimo a ripercorrere la storia dell'antenata della tastiera per eccellenza, la macchina da scrivere, la mitica Olivetti. La storia dell'Olivetti iniziò proprio ad Ivrea il 29 ottobre 1908, quando Camillo Olivetti costituì la prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere, come si leggeva sull'insegna, con 20 dipendenti, un'officina di 500 metri quadri ed una produzione di 20 macchine a settimana. Dopo una prima fase di avvio che si concluse con la presentazione nel 1911 della prima macchina per scrivere, la M1, negli anni successivi l'azienda di Ivrea crebbe rapidamente, ampliando e diversificando l'offerta sia in Italia che nel mondo. Alla fine degli anni 20 raggiunse una produzione annua di 13.000 macchine, debuttando a cavallo tra gli anni 40 anche nel settore delle telescriventi, delle calcolatrici, dei mobili e delle attrezzature per ufficio. Un contributo fondamentale a questa espansione giunse a partire dal 1933 da Adriano Olivetti, figlio di Camillo, che impresse uno stile e una cultura che faranno dell'azienda un esempio unico nella storia industriale italiana ed europea. Sotto la guida di Adriano negli anni 50 l'Olivetti registrò una crescita straordinaria, creando modelli che divennero un simbolo dell'Italian style, come la Lexicon 80, la Lettera 22, forse la portatile più famosa, la calcolatrice di Visumma e la MC24. L'Olivetti passò così da 200 dipendenti nel 1924 a 800 nel 1933, da 2000 nel 1938 a 4000 nel 1942. Per mantenersi grande ed esplorare le frontiere del progresso tecnologico, l'impresa assunse un respiro internazionale. Fra il 1929 e la Seconda Guerra Mondiale, Olivetti creò proprie consociate in Belgio, Argentina, Brasile, Francia e Spagna. In un momento di forte espansione dell'azienda, ma anche di delicati impegni derivanti dallo sviluppo dell'elettronica e dall'acquisizione della Underwood, Adriano Olivetti muore improvvisamente durante un viaggio in treno da Milano a Losanna. È il 27 febbraio 1960. Lascia un'azienda presente su tutti i maggiori mercati internazionali con circa 36.000 dipendenti, di cui oltre la metà all'estero. Ma soprattutto lascia un'impronta indelebile nella storia di un'azienda e di un territorio, un segno inconfondibile nell'industria italiana ed europea. A Ivrea si ricorda anche per la famosa battaglia delle arance che si svolge a Carnevale, un evento unico riconosciuto come manifestazione italiana di rilevanza internazionale, un sogno che si manifesta ogni anno, portando nelle vie e nelle piazze della città storia e mito, tradizioni e spettacolo, emozioni e grandi ideali. Lo spirito dello storico carnevale vive nel ricordo di un leggendario episodio medievale. Secondo l'antica leggenda, Violetta, figlia di un mognaio, promessa sposa a Tognotto, si ribella alle pretese del feudatario, il marchese di Monferrato, che reclama il diritto al cosiddetto ius prime noctis. Dopo aver finto di accettare l'invito, uccide il tiranno con un pugnale che aveva nascosto tra i capelli e dà il segnale al popolo che si solleva contro i nobili, esasperato anche a causa delle tasse sul macinato e sul matrimonio. L'eroina della festa è quindi la mugnaia. Al fianco della figura del generale, che sin dai primi anni del XIX secolo ha il compito di garantire un corretto svolgimento della manifestazione, insieme al suo stato maggiore napoleonico, composto da valenti ufficiali a cavallo e graziose vivandiere. La battaglia delle Arance è quindi un momento di grande coinvolgimento e forte emozione che rievoca la ribellione del popolo, ovvero gli arancieri, a piedi sprovvisti di qualsiasi protezione, che combatte a colpi di arance contro le armate del feudatario, rappresentate da tiratori su carri trainati da cavalli con protezioni e maschere che ricordano le antiche armature. In segno di partecipazione alla festa, a partire dal Giovedì Grasso, cittadini e turisti scendono in strada indossando il berretto frigio, un cappello rosso a forma di calza che rappresenta l'adesione ideale alla rivolta e quindi l'aspirazione alla libertà. Lascio Ivrea e mi dirigo a sud verso Allier, prossima meta di questa giornata. Lungo il percorso ecco che mi appare nella sua meravigliosa e austera grandezza il castello di Pavone. Ebbene, se mai voleste vivere un giorno da sogno immergendovi nel passato, vi consiglio di trascorrere una notte in una delle camere di questa fortezza, oggi diventata un hotel a 4 stelle. Forse non troppo economico, vero? Ma sicuramente un capriccio che almeno una volta nella vita è bello concedersi per sentirsi davvero principeschi protagonisti di una favola. Quello di Pavone è infatti il castello per antonomasia, considerato uno dei più belli d'Italia, che risponde perfettamente all'immagine ideale legata a questo nome. Imponente, maestoso, regale, con la sua corona di merli che corre lungo mura e camminamenti di ronda, passaggi segreti, torri d'avvistamento, feritoie e all'interno sfarzosi saloni di rappresentanza, intime alcove e l'impronta indelebile del passaggio di eroici cavalieri e sovrani. Un luogo da fiaba risalente all'anno 859, eretto a difesa del borgo di Pavone Canavese contro le scorrerie di Ungari e Saraceni e che vanta illustri nomi tra i suoi possessori, tra cui i Savoia. Le camere sono tutte con arredi d'epoca consoni allo stile della dimora e le più romantiche quelle che danno verso il cortile con il pozzo. Notevole anche la ristorazione, una realtà rinomata ormai da anni per la sua cucina, dove sapori piemontesi e mediterranei si fondono in originali accostamenti, accompagnati dalle più importanti etichette regionali e italiane. Così arrivo ad Allier, uno dei borghi più suggestivi da visitare nel Canavese, un piccolo centro eretto sulle rovine dell'antica città romana di Alladium. Il comune ospita una delle residenze sabaude più belle del Piemonte, il Castello Ducale, che custodisce 7 secoli di storia, leggende e ricchezza. L'imponente edificio presenta un'architettura molto particolare, originata dalla somma di vari stili. Il percorso di visita si snoda tra le 300 stanze, un vasto salone da ballo interamente affrescato, la quadreria e una preziosa collezione di reperti archeologici. L'edificio è circondato da un giardino all'inglese, uno all'italiana e da un parco con alberi secolari e grandi serre. Camminando fra i corridoi, i saloni e le stanze signorili ed eleganti di questa villa vi sentirete in una favola e non potrete fare a meno di pensare a principesse, duelli e cavalieri. Non a caso, tra queste mura sono state girate proprio diverse serie televisive, tra cui la celebre Elisa di Rivombrosa, La Bella e la Bestia e Maria José. Una giornata ricca di storia, leggenda e curiosità, quella che ho trascorso oggi con voi, che mi auguro vi sia piaciuta come è piaciuta a me.
now. It's just a sprinkling for the making. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change your own, your own. Yet it makes me wonder. Vipers calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stare relies on the stairway to